Quotidiano appuntamento con l'assessore Giampaolo Bottacin. Vi ricordo che anche i precedenti interventi li potete trovare sul sito internet radiopiù.net in podcast ogni giorno nel giornale Radio Più, assieme ai grafici della Protezione Civile che vediamo ogni sera in quello che è il giornale Radio Sera con l'andamento della epidemia. Un andamento particolare, un andamento che ci dice anche oggi che ci sono meno malati negli ospedali, molti di meno malati in terapia intensiva, però i decessi sono sempre tanti. E allora cerchiamo di capire dall'assessore alla Protezione Civile il perché di questi andamenti diversi.
Ma i decessi purtroppo non possono calare, perché vorrebbe dire che una persona resuscita, e purtroppo questo non è possibile. Quindi i decessi sono cresciuti nell'ultimo periodo e noi ci auguriamo che non crescano più, questo è l'obiettivo. Mentre invece per quanto riguarda i ricoveri, noi ci aspettiamo che calino e che non ci siano più persone ricoverate in ospedale per coronavirus, ma allo stato attuale ne abbiamo oltre 1000 di persone ricoverate in ospedale, quindi vuol dire che siamo messi molto meglio rispetto a un paio di settimane fa, ma ancora non siamo fuori dal tunnel, quindi ci aspettiamo che la curva dei ricoverati cali, si abbassi, e quella dei deceduti non si alzi, quindi rimanga lì orizzontale e il numero col passare dei giorni non aumenti. Purtroppo aumenta ancora di qualche unità purtroppo al giorno, e sono la coda di chi si è ammalato magari 3-4 settimane fa, no? E che magari ha lottato contro la morte, contro il virus per 2-3-4 settimane e alla fine non ce l'ha fatta. Quindi le curve sono un po' disallineate per ovvi motivi, insomma è normale che sia così. Io faccio sempre invece sottolineare che c'è un dato che è interessante, che è quello degli isolamenti domiciliari, cioè di tutte le persone che vengono tenute isolate in casa perché hanno avuto contatti o perché sono positivi o perché hanno avuto contatti con positivi stretti, e sta calando, ma sensibilmente sta calando. Pur facendo tanti tamponi, troviamo ancora tanti positivi, ma non cresce tantissimo la curva degli isolamenti, il che significa che stiamo andando in maniera sempre più mirata, cioè un po' come passare da sparare ad alzo zero su tutto quello che trovo ad essere dei cecchini. E quindi vuol dire che la tecnica dei tamponi, di fare tanti tamponi, sta, tra virgolette, premiando. Ovviamente tutto questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, dobbiamo mantenere la massima attenzione, però insomma i dati sono in miglioramento, quindi io credo che dobbiamo prepararci veramente alla fase 2 e credo che sarà abbastanza naturale la fase 2, cioè lo stesso cittadino, ma lo vedo anch'io, io stesso, quando esco sto più attento, non mi avvicino alle persone, proprio mi viene istintivo non avvicinarmi alle persone, tengo sempre la mascherina, ecco. Io credo che questi accorgimenti diventeranno naturali, quantomeno nel primo periodo, ed è positivo. Poi ci sono gli esperti che ci dicono, attenzione, ci sarà questo calo, sì, ma in autunno tornerà. Io non lo so se sia vero, ma nel dubbio noi ci stiamo attrezzando, quindi non smantelliamo nessuno dei posti letto aggiuntivi che abbiamo creato, manteniamo i 5 ex ospedali ancora attivi, quelli che abbiamo riattivato, e stiamo continuando nella costruzione di questo ospedale da campo arrivato gratuitamente dal Qatar, che stiamo procedendo a montare, ovviamente senza l'assillo dei tempi, è la prima volta che lo montiamo, stiamo cercando di capire anche come funziona, no, questo ospedale, è una struttura complessa, non è la classica tenda, quindi stiamo imparando, stiamo lavorando, adesso io sto tornando da un sopralluogo fatto a Schiavonia, quindi insomma le cose stanno procedendo bene, i volontari sono sempre eccezionali, cioè, dobbiamo dirlo, perché i volontari della Protezione Civile, anche in questo caso, gli è stato detto, prendi qua, questo è un ospedale da montare, si fa più o meno così, perché anche per i tecnici del Qatar è tutto nuovo, e loro non si sono persi d'animo. Tra l'altro oggi c'è una squadra anche di bellunesi, ci sono persone di Trichiana, di Sedico incontrato, quindi insomma i volontari bellunesi si fanno valere anche fuori provincia.
L'Aeronautica Militare, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Veneto, la Sanità Veneta, ma soprattutto loro, questo esercito che interessa centinaia di persone, di volontari che non prendono un euro, lo fanno a titolo gratuito e se domani, tocchiamoci, ma dovesse esserci un terremoto in qualche parte d'Italia, saranno pronti per prendere questo ospedale e spostarlo. Dico bene, Assessore?
Sì, assolutamente sì, è esattamente così. E stanno lavorando in sinergia con forze statali, quindi i Vigili del Fuoco e l'Aeronautica, che ringraziamo. Stanno lavorando soprattutto in sinergia con la sanità, che un ospedale non può prescindere dall'apporto della sanità, perché sono loro che poi lo utilizzano, quindi sono loro che ci insegnano cosa serve, cosa non serve, come disporre i letti, le attrezzature, eccetera. E un gioco di squadra, no? Un gioco di squadra che il sistema di protezione civile del Veneto ormai è abituato ad adottare. E è modulare, fra l'altro, questo ospedale, è fatto da tre blocchi di reparti, quindi può essere montato un solo blocco da 600 metri quadri, due blocchi da 600 metri quadri, un blocco da 3200 metri quadri. Insomma, in base all'emergenza che dovesse presentarsi in futuro, può essere montato anche solo un modulo con tempi naturalmente più rapidi ed efficaci.
È incredibile, perché ci sono delle persone che stanno lottando, sono in guerra contro il coronavirus, rischiano la propria vita ogni giorno, e poi c'è chi per i più bassi istinti di profitto invece viola le normative e che cosa fa? Cerca di mettere le mani sulle armi per combattere. Sto parlando delle mascherine. La Guardia di Finanza le sequestra e le dà alla Protezione Civile. 6.000 mascherine.
Sì. È un altro tema. Purtroppo quando ci sono le tragedie, perché questa è una tragedia, no? Oltre 1.000 morti solo in Veneto, non parliamo dei morti a livello nazionale, perché sennò è veramente impressionante, c'è chi tenta di lucrare, chi tenta di fare il furbo, eccetera. E qualcuno mi ha segnalato due cose nei giorni scorsi: il fatto che ci sia qualcuno che sta speculando sulla vendita delle mascherine, e il fatto che ci sia qualcuno che sta gestendo, esportando mascherine fuori Italia in un momento come questo. Noi ovviamente di tutte queste segnalazioni diamo conto alla Guardia di Finanza, e ieri hanno fatto due grandi operazioni. Una è stata quella di individuare qualcuno che, non potendo farlo, tentava di esportare queste mascherine all'estero, le ha sequestrate e le ha girate a noi. Noi adesso le trasferiamo ovviamente alle strutture ospedaliere, e invece nel porto gruarese ha beccato qualcuno che aveva comprato le mascherine a 50 centesimi, le vendeva a 5 euro l'una naturalmente, e le ha sanzionate pesantemente. Quindi insomma, devo dire che anche le forze dell'ordine stanno facendo il loro mestiere in maniera egregia, non che ci fossero dubbi, però insomma lo stanno dimostrando, e è anche una risposta a quei tanti cittadini che mi chiedono, mi segnalano queste cose, che io giro alle forze dell'ordine, e poi dopo spesso, per fortuna non spessissimo, ecco, però molte volte succede che capita che la segnalazione del cittadino era vera, e quindi giustamente chi si comporta male è giusto che sia sanzionato.
Ultimo argomento, gliela butto là, non so cosa ne pensa, io l'ho vista oggi per la prima volta, no? Nel Trentino hanno preso i cannoni sparaneve e li hanno usati per sanificare gli ambienti, li hanno caricati su un camion e hanno detto bene, adesso facciamo nebulizzare il prodotto di sanificazione. Che ne pensa, Assessore, di questa idea?
Ma io vi dico quello che penso da quando abbiamo preso in considerazione questa cosa verso il 10 di marzo. Quando abbiamo preso in considerazione questa cosa, ci siamo preoccupati sì dell'aspetto sanitario, ma anche dell'aspetto ambientale, e abbiamo cercato di coniugare i due aspetti, perché per la sanificazione si usa una soluzione a base di ipoclorito di sodio, che comunque è una sostanza che non è che può essere sversata in quantità così come si vuole in giro per l'ambiente, e quindi abbiamo chiesto ai massimi riferimenti ambientali a livello nazionale, cioè l'ISPRA, e abbiamo chiesto al massimo esponente a livello nazionale in termini di sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, che ci dessero delle indicazioni. Ci hanno dato delle indicazioni e ci hanno detto: cercate di utilizzare queste buone pratiche, quindi c'è una tutta una serie di indicazioni. E non c'era quella dell'utilizzo dei cannoni sparaneve, perché questo secondo loro potrebbe creare qualche problema di carattere ambientale visti i quantitativi. Dopodiché noi ci siamo attenuti alle regole che ci hanno dato loro, seguiamo queste indicazioni, anche in questo caso i volontari della Protezione Civile si sono messi in gioco, hanno utilizzato le loro attrezzature di antincendio boschivo e quindi noi seguiamo quelle indicazioni. Poi il Trentino ha seguito una logica diversa, io non lo so, mi auguro che abbiano fatto queste valutazioni, però credo che sia difficile farle collimare con le indicazioni di ISPRA.
Estremamente chiaro. Ma il 1° maggio lavorerà o sarà la festa del lavoro anche per l'assessore e per gli amministratori regionali? È una domanda che mi sto ponendo e che credo molti si stanno ponendo.
Ma avendo lavorato il giorno di Pasqua, il giorno di Pasquetta, credo il 1° maggio sarà esattamente come tu dici, come il 25 aprile, ma non me ne voglia nessuno, voglio dire, non me ne voglia il Padre Eterno per il giorno di Pasqua, non me ne vogliano i partigiani per il 25 aprile, no, non me ne vogliono i lavoratori per il 1° maggio, ma purtroppo questa è un'emergenza, a parte le battute. Il 1° maggio noi lavoriamo perché siamo in un'emergenza, no? E come lavorano i vigili del fuoco, i medici, gli infermieri,
i giornalisti,
i carabinieri, la polizia, i giornalisti
della radio, certo.
I giornalisti fanno parte del sistema della protezione civile, perché spesso non lo ricordiamo. Però è fondamentale, e voglio dire, ma non perché sto parlando con Radio Più, purtroppo Radio Più si è trovata nell'epicentro di Vaia, quindi suo malgrado, ma è diventata fondamentale la comunicazione, no?
Vero,
quando mancano i telefoni, manca la luce, manca tutto, io dico sempre, nel kit di emergenza che ognuno di noi dovrebbe trovarsi, tenersi sul comodino perché può succedere qualsiasi cosa, una vecchia radiolina, quelle piccole a batteria, può essere molto utile, perché ti dà la possibilità anche in assenza di linea telefonica e di corrente elettrica di tenere un collegamento col resto del mondo, sapere cosa succede. E chi è che si sente sulla radiolina? Le radio, soprattutto le radio locali, no?
La Radio Più ringrazia.
Radio Più è un esempio.
La Radio Più ringrazia. No, è vero.
No, dico, è successo con Vaia per voi, però la radio è così, cioè non c'è dubbio, con le batterie, con le pile, tu la puoi sentire dove vuoi anche se manca tutto. Quindi
è vero,
positivo,
vero.
Insomma.
Grazie assessore, ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Era l'assessore Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile in Veneto.